podcast dello IAI.
Buongiorno, benvenuti a tutti. Sono Leo Goretti, responsabile del programma politica estera dell'Istituto Affari Internazionali. Questo è il terzo podcast che realizziamo per la rivista Affari Internazionali in collaborazione con Francesco De Leo e con Filippo Simonelli, dedicato alla politica estera del nostro paese. Abbiamo oggi il piacere di avere qui come ospiti il professor Fabrizio Coticchia, professore di scienza politica all'Università di Genova, e il dottor Alessandro Marrone, che è responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Buongiorno Fabrizio Alessandro.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, il podcast di oggi è dedicato alla politica di difesa italiana e alle sue implicazioni anche per la politica estera, vista in una prospettiva di medio-lungo periodo. Per iniziare, possiamo dire che in molti paesi europei, e tra questi anche l'Italia, l'invasione russa dell'Ucraina ha dato in qualche modo una nuova centralità al tema della difesa. Da più parti è stata segnalata la necessità non solo di un incremento complessivo degli investimenti nel settore, ma anche quella di una possibile ristrutturazione delle priorità nell'ambito della difesa e della spesa per la difesa. Questo dibattito si è però inserito in realtà in un processo di trasformazione più di lungo periodo della difesa italiana, che si era avviato già all'indomani della fine della Guerra Fredda. Ecco, quali sono state le tendenze fondamentali delle politiche di difesa italiana negli ultimi 3 decenni e in che misura lo scoppio della guerra in Ucraina ha contribuito a ridefinirle, professor Coticchia.
Sì, beh, la politica di difesa italiana si è trasformata in maniera significativa dalla fine della guerra fredda. In Italia non si è molto abituati, no, a trasformazioni radicali delle politiche. Dopo l'89 la politica di difesa italiana è mutata notevolmente, sia per quanto riguarda l'adozione di riforme importanti, pensiamo alla sospensione della leva e molte altre, sia soprattutto per quanto riguarda un nuovo attivismo militare, cioè l'Italia ha inviato le proprie forze all'estero. In quasi tutte le aree di crisi costantemente dal 1991 in poi. Quest'anno e anche l'anno scorso più o meno l'Italia ha inviato soldati in più di 40 missioni all'estero. Consideriamo che la Germania ha inviato le proprie truppe in oltre 50 missioni dall'inizio della guerra fredda fino ad oggi, quindi diciamo, una grande diversità. L'Italia, diciamo, ha adottato il paradigma del cosiddetto crisis management, cioè di inviare le proprie forze armate non solo per aumentare il proprio prestigio all'estero, ma per risolvere le crisi nell'ambito regionale e non solo. Quindi, nel complesso, una grande trasformazione nell'arco di vari decenni, sostenuta e condivisa, diciamo, in maniera bipartisan dagli attori politici. Certamente una trasformazione che, così diciamo, radicale, con alcune difficoltà, naturalmente legate alla legacy, all'eredità della guerra fredda, una struttura essenzialmente legata alla difesa dei confini a nord-est, si è vista, no, inviata, si è vista, diciamo, richiesta di modificare la propria, no, organizzazione, no, e anche i propri approcci, e quindi questo ha comportato le difficoltà. Pensiamo a degli squilibri nell'organizzazione o anche nel bilancio della difesa, con spese molto legate al personale. E un ruolo oggettivamente molto limitato del Parlamento nel controllare l'esecutivo. Anche l'opinione pubblica ha cambiato atteggiamento nei confronti delle forze armate, no? Considerate o poco utili o addirittura, diciamo, un po' pericolose durante la guerra fredda, anche per l'eredità della Seconda Guerra Mondiale. Invece attualmente le forze armate sono fra le istituzioni più apprezzate da parte dell'opinione pubblica italiana, anche, diciamo, per questa narrazione delle missioni di pace condivisa dagli attori politici. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, in che modo, diciamo, questo conflitto, non tanto il ritorno della guerra in Europa, che non se n'è mai andata, ahimè, ma il ritorno della guerra di conquista sul territorio europeo abbia contribuito a cambiare la difesa italiana, possiamo dire due cose, a mio avviso. Sicuramente la salienza aumentata del tema, ma non in maniera così significativa, soprattutto rispetto ad altri paesi, e io credo che il conflitto abbia portato un dilemma e un paradosso per quanto riguarda il caso italiano. Il dilemma è che tipo di approccio adottare, no? Se continuare con l'approccio di crisis management, inviare le forze in aree di crisi, oppure adottare un approccio, come dire, di difesa territoriale, quindi di fronte a un nemico, come dire, tradizionale, no, di forze armate regolari. Questo è un dilemma a livello di quale paradigma adottare, e come dire, il paradosso è che Noi abbiamo acquisito anche, no, nuove forze per quanto riguarda i carri armati, per esempio la necessità di aggiornare i propri mezzi proprio per una difesa territoriale, ma allo stesso tempo la centralità, la nostra area vitale per la difesa dei nostri interessi è il Mediterraneo allargato, no? Quindi questo crea un pochino di difficoltà e allo stesso tempo la missione più importante fra quelle che ho citato si svolge nelle nostre stazioni, nelle nostre strade, l'operazione Strade Sicure, no? Che è un'operazione condivisa, supportata anche dall'opinione pubblica, ma che gli esperti criticano notevolmente, la letteratura conferma, no? Un approccio critico all'utilizzo delle forze armate in contesto domestico, se non dal punto di vista simbolico, con delle conseguenze parte negative per le forze armate. Allo stesso tempo vi sono dei vincoli non solo finanziari, ma anche culturali per quanto riguarda l'impiego delle forze. Quindi, a mio avviso, siamo in una fase molto rilevante per capire in che tipo di direzione prenderà la difesa italiana.
Concordo con quanto detto da Fabrizio Coticchia, aggiungo diciamo tre commenti. Il primo è che con lo scoppio della guerra in Ucraina l'Italia ha contribuito a un rafforzamento delle misure di deterrenza e difesa della NATO sul fianco orientale, prendendo la guida di un battaglione multilaterale con circa 1.000 unità dispiegate in Bulgaria e contribuendo alla difesa aerea con assetti navali e con la presenza terrestre dai paesi baltici al Mar Nero, passando per Ungheria, Slovacchia, eccetera. E questo quindi è stato un impegno ulteriore che non ha portato a una diminuzione delle missioni italiane in Mediterraneo allargato. Quindi diciamo la nuova salienza della difesa collettiva dei paesi NATO e della deterrenza fronte a un attacco russo si è aggiunta, ma non ha sostituito l'impegno precedente che è continuato in tutti i teatri in Africa e in Medio Oriente con lo stesso livello di ambizione, lo stesso livello di mezzi e di uomini e donne in divisa. Secondo commento, in termini di sviluppo dello strumento militare, c'è stato, secondo me, ed è in corso un certo riorientamento graduale e cauto verso equipaggiamenti per conflitti su larga scala, ad alta intensità e contro un avversario alla pari, quindi di fatto contro un avversario come la Russia, non fosse altro a scopo di deterrenza, cioè dimostrare alla Russia che i paesi NATO sono in grado di difendersi e quindi scoraggiare un attacco. Questo sta avvenendo in particolare per l'esercito, nominava prima Fabrizio Coticchia al caso dei carri armati, ma anche dei sistemi di artiglieria a lungo raggio e di difesa antimissile. La Marina e l'Aeronautica nel tempo hanno comunque mantenuto un bilanciamento tra missioni più gestione delle crisi e capacità più per conflitti ad alta intensità. La Marina, insomma, da anni persegue comunque anche una prova forza ai sottomarini, l'aeronautica con i velivoli a combattimento F-35. Quindi, diciamo, non è una trasformazione radicale, c'è una certa misura, una maggiore priorità per equipaggiamenti per conflitti ad alta intensità. Terzo inciso, questo impegno operativo sul fianco est e questo, diciamo, graduale ribilanciamento verso conflitti ad alta intensità ha una visione politica, ha un mandato politico nel documento programmatico pluriennale La Difesa, presentato al ministro Crosetto con molto ritardo, ma insomma lo scorso ottobre, in cui si dice che la priorità delle forze armate è la difesa dello Stato rispetto ai compiti di gestione delle crisi internazionali o alle operazioni concorsuali come Strada Sicura. Quindi viene esplicitato questo, che nel contesto più multipolare, più aggressivo, più di confronto tra potenze regionali e non segnato dalla guerra in Ucraina, ma non solo, pensiamo anche alle tensioni del sud-est asiatico, la linea politica che corrisponde alla linea operativa e a quello di sviluppo capacitivo è di dare priorità a questo tipo di scenari. Vedremo cosa questo comporterà per le missioni in Mediterraneo allargato, perché al momento sono state confermate, quindi diciamo le forze armate italiane sono chiamate a fare di più che in passato.
Perfetto. Come accennava Alessandro Marrone, ma anche il professor Coticchia prima, tradizionalmente l'area di maggior interesse della politica di difesa italiana dalla fine della Guerra Fredda a oggi è stata quella relativa al fianco sud dell'Alleanza Atlantica, che si sovrappone in buona parte con il cosiddetto Mediterraneo allargato. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, però, come è stato accennato, l'attenzione degli alleati si è andata concentrando in modo molto più marcato sul ripresentarsi di una minaccia russa alla sicurezza europea. Ecco, che effetti ha avuto questa ritrovata centralità del fianco est in ambito NATO sulle priorità strategiche nazionali? Alessandro Marroni.
L'Italia negli anni ha sviluppato in modo abbastanza coerente una propria visione diciamo, geopolitica di quest'area, composta dai paesi litorani del Mediterraneo, dal Nord Africa, dal Sahel, dal Corno d'Africa e dal Medio Oriente, che ovviamente sono tutte, diciamo, subregioni distinte, ma in qualche modo interconnesse e fortemente interconnesse all'Europa tramite appunto il Mediterraneo. Quindi in questa visione, diciamo, olistica delle proprie aree di interesse da parte italiana, l'Italia ha cercato di agire per, diciamo, promuovere e proteggere i propri interessi nazionali, ma anche, diciamo, un quadro di stabilità e di pace su più livelli. A un livello bilaterale, con rapporti con tantissimi paesi del mondo arabo, dell'Africa e del Medio Oriente, a livello di Unione Europea, cercando di portare l'Unione Europea a occuparsi maggiormente del vicinato a sud, e in ambito NATO, cercando di portare la NATO a occuparsi della stabilità, della stabilizzazione appunto di quest'area geografica. Nel tempo si sono avuti momenti più di successo di questa politica, in ambito NATO, il partenariato per il dialogo mediterraneo, piuttosto che l'Istanbul Cooperation Initiative, in ambito europeo il processo di Barcellona. In altri periodi si è avuto meno successo. Credo che la guerra in Ucraina rappresenti uno spartiacque. Io su questo ho una visione molto netta. Penso che la NATO dal febbraio dell'anno scorso non si stia occupando, e per il futuro prevedibile non si occuperà quasi per niente, del Mediterraneo allargato. E questo è riflesso nel concetto strategico NATO 2022, che mantiene tre compiti chiave: deterrenza e difesa collettiva, numero 1, prevenzione e gestione delle crisi, numero 2, sicurezza cooperativa, numero 3. Questi core task in teoria sono sullo stesso piano, ma è evidente dal documento che il focus è sulla difesa collettiva, tanto che si dice che gli altri due core task devono supportare questa difesa collettiva. Quindi la NATO è fortemente orientata verso est, verso la minaccia russa, in misura molto minore incomincia perlomeno a ragionare su cosa comporta l'ascesa della Cina per l'Indo-Pacifico, ma anche per l'area atlantica, per la libertà di navigazione, per il dominio cibernetico, quello spaziale, però questo è secondario rispetto alla Russia. Il Mediterraneo allargato è ancora più secondario, secondo me, oggi per la NATO rispetto all'Indo-Pacifico. Questo è un cambio di paradigma per l'Italia, perché probabilmente un insistere ulteriormente in ambito NATO affinché la NATO faccia di più a sud, quando tutti gli altri stati membri o vogliono che faccia a est, o vogliono, nel caso degli Stati Uniti, del Regno Unito, che prenda in considerazione la Cina, e nel caso dei paesi affacciati sul Mediterraneo, Turchia, Francia, c'è una preferenza per direttive nazionali di azione in questa regione, non tramite NATO. Ecco, quindi per l'Italia si tratta di fare i conti su quanto effettivamente la NATO può contribuire alla stabilizzazione di quest'area in chiave di interessi nazionali e non solo interessi regionali, e quanto sia più opportuno, costo efficace, di successo puntare sul quadro europeo, che può essere sia quello istituzionalizzato come UE, sia un quadro, diciamo, di coalizione ad hoc, di formati più flessibili, e puntare ulteriormente sul quadro bilaterale. Mi pare che il governo Meloni, con una serie di incontri istituzionali del ministro della difesa, del ministro degli esteri, del presidente del consiglio in questa regione, stia diciamo, spingendo molto su rapporti bilaterali, e è un approccio ragionevole. Rimane un punto interrogativo su quale sarà l'approccio in ambito Unione Europea e in ambito NATO, dove comunque, diciamo, è difficile cambiare una continuità fortemente stratificata nelle istituzioni e nel panorama politico, giustamente per motivi, diciamo, comprensibili e ragionevoli, che fino al 2022 erano abbastanza solidi, ma che credo dopo il 2022 vadano un po' rivisti.
Sì, sono d'accordo con quello che evidenziava Alessandro, perché da un certo punto di vista noi ci troviamo di fronte no, all'incremento del numero dei soldati inviati sul fronte est, un numero considerevole sia a livello di missioni che a livello diciamo di forze sul campo, però anche quello che conferma la ricerca che sto conducendo, intervistando attori politici e militari, l'Italia, come dire, ha fornito un proprio contributo al sistema di alleanza, dedicando la propria, diciamo, centralità al Mediterraneo allargato. Allo stesso tempo ha incrementato il proprio impegno anche nell'area dell'Indo-Pacifico, no? Sia dal punto di vista navale, sia anche con accordi dal punto di vista, come dire, di difesa industriale. Però a mio avviso la centralità del Mediterraneo allargato rimane tale, questa è evidenziata da due aspetti. Il primo è dal fatto che le minacce percepite da parte degli attori politici sono ancora rilevanti, e Anzi, la crisi in Ucraina ha incrementato il livello di minaccia non solo per la presenza di attori appunto come la Russia nel Mediterraneo, ma anche per i rischi di instabilità sul tema, diciamo, per esempio energetico, no? Si pensi al rinnovato rapporto fra Italia e Algeria. Secondo punto di vista, secondo aspetto, è il grande attivismo politico, diplomatico del governo attuale nei confronti dell'area, no? Il cosiddetto piano Mattei, ancora un po' vago e misterioso, ma allo stesso tempo dimostra, così come i numerosi viaggi nell'area, una centralità, diciamo, di questa regione per l'Italia, ben illustrata anche dalle missioni militari presenti nella regione. Ci sono però due questioni da affrontare e chiudo. La prima è come modificare il proprio approccio, perché al di là di un impegno considerevole con alcuni risultati, un approccio complessivo italiano ed europeo di addestramento di forze locali per garantire, come dire, la stabilità, per affrontare queste minacce, non si è rivelato efficace nel corso del tempo, lo vediamo chiaramente in Sahel. E questo è ammesso anche dallo stesso ministro Crosetto, cioè che cosa fare, come non c'è solo un approccio militare, sappiamo che l'approccio militare da solo non è sufficiente. Che fare, no? È una domanda alla quale ancora non abbiamo risposta. Sulla seconda questione sono d'accordo con Alessandro per quanto riguarda il cambio di paradigma ben evidenziato al documento strategico della NATO, quindi un cambiamento rispetto al 2010, quando al tempo dell'Afghanistan crisis management era centrale, e l'Italia deve, come dire, deve adottare, no, una determinata strada, cioè o accettare una sorta di divisione del lavoro, cioè la NATO adesso si dedica qualcos'altro, no? Anche per la sua organizzazione, struttura, storia, è normale questo. E quindi invece l'Italia, magari in un contesto europeo con altri attori, si rivolge più al Mediterraneo. Però allo stesso tempo questo, come dire, si intreccia con una difficoltà nell'approccio tradizionale multilaterale dell'Italia, cioè da una parte c'è un'opportunità per agire da soli, dall'altra parte c'è un rischio, perché l'Italia questo lo fa, sebbene ultimamente più spesso, ma ha difficoltà ad agire in un contesto non multilaterale, quindi vedremo che tipo di strada adotterà.
Ecco, a proposito di cambi di paradigma, uno dei tratti che ha caratterizzato la politica estera e di difesa italiana nel periodo post-guerra fredda è stato il protagonismo delle forze armate nell'ambito di missioni internazionali in aree di crisi. A queste missioni si associava una narrazione che era fortemente incentrata sul peacekeeping, sulla tutela e sulla promozione della pace. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, il governo Draghi aveva inizialmente riportato con forza al centro del dibattito l'urgenza di aumentare le spese militari, in qualche modo segnando almeno apparentemente una cesura con questo tipo di narrazione. Con a distanza di oltre un anno e mezzo, si può dire che ci sia stata effettivamente una discontinuità nel discorso pubblico sulla difesa in Italia? Più concretamente, che progressi si stanno facendo rispetto all'obiettivo dichiarato di raggiungere il 2% di spese militari in difesa entro il 2028? E con quali conseguenze per il sistema della difesa, ma anche per la posizione internazionale dell'Italia più in generale, professor Coticchia?
Sì, assolutamente, come dire, da una parte le missioni militari italiane sono diventate uno degli asset principali della politica estera dall'inizio degli anni 90, se non quasi l'asset maggiore, e allo stesso tempo questo è stato reso possibile dalla condivisione politica, anche di fronte all'opinione pubblica, di una narrazione appunto di pace, di una narrazione di missioni di pace umanitarie, quando, sebbene l'Italia abbia condotto molte missioni di pace umanitarie, ha condotto anche molte operazioni combat, molto lontane, diciamo, da questo tipo di divisione appunto umanitaria. Dal 1991 in poi ciò ha permesso essenzialmente ai governi, agli esecutivi, anche di sottrarsi dal controllo parlamentare. Solo nel 2016 l'Italia ha adottato una nuova legge sulle missioni militari. Quindi questa narrazione di fronte all'opinione pubblica, di fronte al Parlamento, è stata strumentale, no, per sostenere questo tipo di attivismo militare. E sicuramente la frase di Draghi, fra l'altro precedente la guerra in Ucraina ma successiva al drammatico ritiro delle forze occidentali dall'Afghanistan, dobbiamo spendere di più in difesa, che può essere considerata una frase normale in un contesto pubblico europeo e non solo, ha rappresentato una grande novità. una novità rilevante in un paese nel quale tutt'oggi l'opinione pubblica non è particolarmente favorevole all'aumento delle spese militari, uno dei pochi paesi europei che ha sempre manifestato, per esempio, contrarietà all'invio di armi in Ucraina, sebbene, diciamo, la ricerca evidenzia come di fronte, no, una forte percezione di minaccia, l'opinione pubblica può cambiare idea. Sicuramente quindi è stata una novità, accompagnata anche dal voto che ha raggiunto circa il 94% dei deputati del febbraio-marzo del 2022, volto a raggiungere il 2% entro il 2028. Quindi si tratta di una sorta di Zeitenwende, quindi di svolta italiana. Io sono un pochino dubbioso, nel senso che sicuramente è un elemento di novità, ma il governo Draghi era, diciamo, peculiare, cioè la maggioranza era molto ampia. Draghi, diciamo, rappresentava un governo tecnico, diciamo, l'unico partito opposizione sosteneva questo tipo di politiche. Quindi, in un contesto, diciamo, come quello attuale, diverso, altri partiti, penso al Movimento 5 Stelle, che aveva votato, no, a favore, adesso ha un approccio molto, molto diverso. E soprattutto ci sono due aspetti. Il primo è la limitata comunque salienza del tema nel dibattito pubblico, e il secondo aspetto è stato ben illustrato con trasparenza dal ministro Crosetto di fronte alle Camere più volte, il fatto che l'Italia avrà difficoltà a raggiungere questo 2% entro il 2028. Avrà difficoltà in relazione, diciamo, ai vincoli strutturali che caratterizzano, diciamo, il contesto finanziario italiano, e diciamo, se negli ultimi anni abbiamo avuto un forte incremento delle spese militari, in particolare dopo il 2019, in particolare per l'investimento, quindi, diciamo, per l'acquisizione di nuovi armamenti, l'Italia ha grosse difficoltà, per esempio, per quanto riguarda le spese per l'esercizio, quindi per la sostenibilità delle forze armate. Quindi il dibattito, a mio avviso, più che concentrarsi su questo 2% superato a livello NATO, e quindi giustamente per favorire anche una discussione politica, no? Tante volte si dice, no, sono approcci ideologici, l'ideologia è importante per capire come si spendono, no, le risorse dello Stato, è anche importante capire la modalità con la quale queste risorse vengono utilizzate per quanto riguarda la difesa italiana.
Allora, due elementi complementari e leggermente differenti. Allora, con lo scoppio, con l'invasione russa dell'Ucraina, molti paesi europei hanno cambiato radicalmente il proprio approccio alla difesa e alle spese militari. Il caso più evidente è la Germania, che ha allocato in un singolo anno 100 miliardi di euro alla difesa una tantum per colmare i gap accumulati negli anni precedenti, e in aggiunta a questo ha individuato un percorso di crescita annuale del proprio bilancio di difesa. Però, diciamo, in un anno Germania ha messo sul piatto più di tre volte tanto il bilancio di difesa italiano, come aggiunta al proprio bilancio di difesa tedesco. Non è un caso isolato, la Francia lo stesso ha accelerato l'aumento delle spese di difesa, la Polonia, ovvia percezione nazionale della minaccia russa, è arrivata al 3% del PIL della difesa, non il 2 ma il 3%. E così quasi tutti gli altri paesi europei, con pochissime eccezioni. L'Italia in quel frangente ha preso un impegno politico importante col voto parlamentare, ricordato da Fabrizio Cotticchi, e con le parole del governo Draghi, ma il bilancio di difesa italiano non ha avuto uno scatto, uno scalino verso l'alto. Ha continuato una curva di crescita molto graduale, che è in corso dal 2014, ma che è veramente, diciamo, minimale anno dopo anno, e che tra l'altro negli ultimi anni deve fronteggiare anche l'erosione dovuta all'inflazione. Quindi di fatto è come se tutti gli altri paesi europei ora fossero su uno scalino superiore e l'Italia no, e questo pone, diciamo, un punto interrogativo su quanto la difesa italiana sarà in grado di assicurare la protezione degli interessi nazionali in questo quadro in cui tutti gli altri si attrezzano in maniera diversa e noi no. Poi c'è un secondo elemento, che, diciamo, l'obiettivo concordato dai capi di Stato e di Governo nel 2014, allora governo Renzi, è di raggiungere l'obiettivo nel 2024. Dopodiché l'anno scorso il Parlamento ha votato per raggiungere questo obiettivo nel 2028, quindi 4 anni dopo. Ora si dice che è difficile raggiungere questo obiettivo nel 2028, mentre gli altri, che pure hanno delle esigenze di sanità, di welfare, un dibattito politico interno, hanno raggiunto il 2% e diciamo in molti casi lo considerano un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Non tutti, la Germania è ancora diciamo sotto il 2%, però ci sta avvicinando più velocemente l'Italia. Ecco, questo pone un tema di credibilità del governo italiano, del Parlamento italiano, delle istituzioni in ambito sia interno sia internazionale, perché comunque sono impegni presi non legalmente vincolanti, ma politicamente vincolanti, che disattesi una volta, due volte, tre volte, poi diciamo rendono anche la posizione dell'Italia più debole quando bisogna discutere di tanti dossier interconnessi tra loro, che può essere la posizione verso la Russia e l'Ucraina, la cooperazione tra NATO e Unione Europea, la stabilità nel Mediterraneo, piuttosto che i domini spaziali o cibernetici o l'approccio verso l'Indo-Pacifico. Ecco, su tutti questi dossier che sono più o meno salienti per l'Italia, presentarsi avendo disatteso gli impegni autonomamente presi sulle spese nella difesa, comunque indebolisce la posizione italiana in quasi tutti i tavoli internazionali.
Benissimo, per concludere volevo un attimo fare il punto con voi sulla situazione e sulle caratteristiche distintive della politica di difesa che è stata portata avanti dal governo di Giorgia Meloni nell'ultimo anno, a partire dal suo insediamento, e anche capire in che modo gli appuntamenti elettorali che ci aspettano nel 2024, non solo le elezioni parlamentari europee, ma anche le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, potrebbero avere un impatto sulla politica di difesa e più in generale sulla politica estera italiana. Alessandro Marroni.
Allora, secondo me il governo Meloni ha compiuto una scelta in termini di politica di difesa nettamente atlantista. Era qualcosa che la Presidente del Consiglio già perseguiva all'opposizione con una serie di dichiarazioni, ma anche di incontri con partner politici europei e statunitensi, e che quindi l'ha portata a votare in sintonia col governo Draghi, ad esempio sull'invio di armi all'Ucraina, quando era all'opposizione come partito politico. E poi è stata confermata al governo sia dal gruppo fondante di Fratelli d'Italia, che ha una storia nella destra italiana, di cui appunto la Meloni è espressione, sia dagli innesti in Fratelli d'Italia che venivano da culture politiche di centrodestra già atlantiste, Guido Crosetto, Lucio Malan, Raffaele Fitto, solo per citarne alcuni. È un percorso compiuto anche da Forza Italia, che storicamente è atlantista, ma ha anche sempre cercato di perseguire il dialogo e il partenariato tra la NATO e la Russia. Insomma, il Consiglio NATO Russia è stato istituito nel vertice di Pratica di Mare, non a caso, più di 20 anni fa. E questa scelta di campo atlantista è maturata con qualche difficoltà e ha anche coinciso poi col passaggio di leadership da Berlusconi a Tajani. Una scelta di campo più sofferta per quanto riguarda la Lega, però nel suo complesso penso sia, diciamo, una scelta di campo interiorizzata dalla coalizione di governo, perché in qualche modo è chiaro che di fronte a un'invasione come quella russa dell'Ucraina bisogna essere estremamente chiari su qual è il campo occidentale di appartenenza, e una volta chiarito questo si può ragionare con i tempi e con le modalità della politica e della diplomazia su quello che sarà il futuro del conflitto in Ucraina, ma senza alcuna ambiguità su chi sia l'aggredito e chi sia l'aggressore. In questo senso, le elezioni del Parlamento europeo potrebbero portare degli aggiustamenti di rotta, ma non così grandi, perché una eventuale, diciamo, affermazione del rassemblement, dell'insieme dei partiti che nell'Unione Europea sono raggruppati nel gruppo parlamentare dei conservatori e riformisti europei, di cui appunto il Presidente Meloni è presidente, probabilmente segna un avvicinamento di quest'area di destra al perimetro delle forze mainstream, delle forze di governo all'ogliello dell'Unione Europea, e quindi aprendo un dialogo con il Partito Popolare Europeo, di cui fa parte Forza Italia, piuttosto che con i liberal democratici. Questa potrebbe essere una rotta delle elezioni europee, se vi fosse un'affermazione elettorale di questa componente dello spettro politico. Ben più importante è l'impatto delle elezioni statunitensi, perché nel caso della conferma dell'amministrazione Biden sarebbe una sostanziale continuità di quello avvenuto negli ultimi 4 anni, quindi di un dialogo costante su Russia e Ucraina, ma anche sugli altri temi dell'agenda internazionale, di un sostegno statunitense anche all'Europa della difesa e alla cooperazione NATO-UE, e quindi diciamo di un allineamento dei punti di riferimento europeista e atlantista per l'Italia. Una vittoria di Trump porterebbe invece a una posizione statunitense critica sull'Unione Europea, critica sull'Europa della difesa, critica sulla cooperazione NATO, eventualmente critica per certi versi anche sulla NATO, e con una certa imprevedibilità per quello che riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina piuttosto che altri dossier. E quindi sarebbe una, di nuovo come 8 anni fa, uno stress test sia per la tenuta del rapporto transatlantico, sia anche per il posizionamento dell'Italia, che con diversi esecutivi in tutto il periodo post-guerra fredda, ma anche prima, ha cercato di mettere in maniera convergente una posizione atlantista e una posizione europeista, magari con governi progressisti più europeisti, con governi conservatori più atlantisti, ma nessuno dei due, diciamo, ha mai escluso una delle due dimensioni a favore dell'altra. E ricollegandomi a quanto detto prima, si è cercato anche di combinare la dimensione atlantista, quella europeista e quella mediterranea allargato. Ecco, penso che il governo Meloni stia prioritizzando quella mediterranea allargato, quella atlantista, e sia, diciamo, più tiepida o meno impegnata su quella europeista. E in questo quadro le elezioni americane sono un elemento importante del prossimo anno.
Sì, sicuramente sono d'accordo con quello che dice Alessandro Marrone. La letteratura di scienza politica, di foreign policy analysis, ha esaminato il concetto di cambiamento, non in politica estera e politica di difesa, che può essere, diciamo, limitato, cambiamento di strumenti, cambiamento di obiettivi. Quali erano le aspettative relativamente al governo Meloni? Solo passato un anno, quindi, diciamo, possiamo fare una valutazione preliminare. Le aspettative sulla base, appunto, della letteratura è che ci si potesse aspettare un cambiamento limitato per una serie di ragioni. C'era, come dire, una parte della letteratura considerava, diciamo, il Fratelli d'Italia un partito della destra radicale, che invece, come dire, per altri è un partito conservatore o cerca di presentarsi come partito conservatore, no? Questo poteva destare degli elementi di preoccupazione legati, no, a determinate svolte radicali. Ma in realtà quello che era abbastanza chiaro anche dal comportamento stesso degli attori del centrodestra su temi come citati dallo stesso Marrone su governo in Ucraina, era lecito aspettarsi una continuità, una continuità legata primo alla ricerca di una credibilità esterna nei confronti principali alleati, non solo nei confronti degli Stati Uniti, quindi sicuramente un approccio atlantista, primo punto, diciamo, del manifesto elettorale al centrodestra, forse l'unico negli ultimi anni che parla di difesa esteri al primo punto, ma anche nei confronti dell'Unione Europea, cioè il sostegno verso alla politica di difesa europea, quindi i tempi del sovranismo, diciamo, anti-EU sembrano passati. Allo stesso tempo l'altro aspetto è la presenza di vincoli considerevoli internazionali e interni, no, al Presidente della Repubblica, rispetto a possibili svolte radicali. Quindi i cambiamenti che era lecito aspettarsi erano più nell'ambito, sia in politica estera e difesa, nell'ambito puramente simbolico, no? Su questioni culturali, sul tema dell'immigrazione, rispetto al quale, come abbiamo visto, come dire, il focus unicamente rivolto ai pull factor, alle ONGO, diciamo, non è corrisposto alla realtà dei fatti. Quindi io valuto un forte livello di continuità per quanto riguarda l'attenzione sul Mediterraneo allargato, per quanto riguarda le missioni militari, per l'acquisizione di programmi di armamento, per quanto riguarda l'Ucraina, nei fatti con un basso profilo, diciamo, rispetto a una constituency propria, ma anche in generale l'opinione pubblica non favorevole. Quindi forte livello di continuità, con una peculiarità che può essere considerata quella di un approccio domestico alla difesa, con un'attenzione rivolta al personale, con un'attenzione rivolta all'impiego delle forze armate in contesto domestico, sul quale ho già espresso la mia criticità. E concludo evidenziando sicuramente la centralità delle elezioni del 2024, particolare, in primis quelle, diciamo, europee, che è una strategia più che razionale da parte del governo Meloni, quello di puntare a un cambiamento dell'Unione Europea dall'interno, quindi un cambiamento di maggioranza dopo, diciamo, molti anni, dal 79 in poi. Quindi sicuramente quella sarà una svolta molto importante anche all'interno del governo stesso, quindi siamo abituati a quella competizione, diciamo, fra i partiti e la maggioranza in vista di quelle elezioni. Sicuramente le elezioni più importanti saranno quelle del 2024 negli Stati Uniti. Una possibile vittoria di Trump rappresenterebbe un cambiamento non tanto per l'Italia, ma quanto per il futuro delle relazioni internazionali.
Benissimo, soltanto il tempo sarà giudice, magari ci possiamo dare direttamente appuntamento alla fine dell'anno prossimo per valutare che cosa sarà successo e quali saranno le possibili implicazioni. Io ringrazio Alessandro Marrone e il professor Fabrizio Coticchia per la loro disponibilità per questa bella conversazione. Invito tutti gli ascoltatori a mantenersi collegati con la nostra rivista Affari Internazionali e più in generale con il sito dello IAI, anche in vista di prossimi appuntamenti e uscite sempre sulla politica estera italiana. Buona giornata.